E rieccoci, bentornati su Poliedrico. Oggi partiamo già con le risate. Ancora prima di iniziare mi sono già incazzato nel pre-live, perché questa non è una puntata di mezzo talk, è una puntata di rantolamento.
Rantolamento?
Sapete tutti quanti che cosa sta per succedere. Il problema è che sono io quello che questa volta si deve arrabbiare. E vi faccio sentire una chicchetta. Diciamo questa è quello che succede dietro le quinte, di un messaggio audio che mi ha mandato Claudio sullo script che stavo preparando. Sentite.
Prego.
Valerio, io sto vedendo quanto stai scrivendo. Io ti ricordo che oggi ci sto dalle 6 alle 8, non dalle 6 alle 10.
Volevo mettere le mani avanti perché voi non avete idea di che script ha fatto Valerio per questa roba che, diciamolo ufficialmente, è contro Sony.
Io sono consumatore dal 98 e non posso non avere la rabbia ormai insita in ogni particella del mio corpo.
Aspetta un attimo perché prima di entrare nel vivo della puntata volevo ricordare che potete seguirci sui nostri contatti social, specialmente sulla pagina Instagram, dove carichiamo le nostre velleità artistiche e produttive, facciamo storie quasi giornaliere, comunque dateci un'occhiata, e soprattutto sul nostro canale Telegram, dove invece portiamo degli avvisi generali, nonché ogni link di tutti gli episodi che escono, sia ovviamente Anchor, sia Spotify.
Quindi, se siete dei pigroni come noi e se volete avere tutto nel modo più comodo possibile, cercate Poliedrico Channel su Telegram, lo trovate, potete entrare liberamente, è free to use, quindi non vi costa assolutamente nulla. Allora, direi di cominciare questa puntata di rantolamento che sarà, penso, a parte lo script più lungo, 3 pagine, ragazzi.
Assolutamente senza dubbio.
Non abbiamo scritto uno script di 3 pagine neanche in 2. Cioè, le ho scritte io oggi, questa mattina, avete sentito quello che ha detto Claudio, quindi partiamo. Con la calma del mondo vi dico che io sono consumatore dal 98 di PlayStation, di tutto quello che è il pacchetto PlayStation, e praticamente diciamo che nella prima fase, ovviamente da bambino, ho avuto un paraocchi, se vogliamo, però in realtà per scelta propria, su quelli che sono stati i prodotti Sony. Come avrete capito, andrò a cannone, perché qui c'è veramente tanto da masticare e tanto per cui incazzarsi. Crescendo poi, ovviamente, da bambino anche abbastanza rincoglionito dai vari Dragon Ball, dai vari Dottor Slump e Arale, Rossana, tutte
Rossano.
Cose che ho scoperto poi essere doujinshi, terminologie più avanti che lasciamo stare, ci faremo un altro podcast sopra, tanto facciamo podcast praticamente per qualsiasi cosa. Da dove parte tutta questa rabbia verso Sony? Parte dalla notizia dello sviluppo di PS5. Perché PlayStation 5 per me è stata la console tra virgolette più attesa. Non vedevo l'ora di vedere la nuova console Sony, e tra l'altro vi dico la verità, a me esteticamente piace, pure che sembra un router bianco che molti hanno insultato, a me piace.
Ci sta, ci sta, purtroppo non possiamo essere mica tutti perfetti nella vita, Valerio c'ha sto difetto.
Ma lo sai che è? La trovo una forma in stile un po' Yuasa, una di quelle con la deformazione, secondo me ci hanno messo qualcosa sotto.
Ok, secondo me ha lavorato con Sony Yuasa, ci sta, eh.
Partiamo con le notizie, perché secondo me la rabbia che io ho dentro è molto dovuto al fatto che c'è stata una comunicazione de merda. Non ve lo, cioè, ve lo dico senza fronzoli. Mi aspettavo che Sony con PlayStation 4 andasse a consolidare la sua posizione, invece secondo me da un certo lato ha fatto proprio schifo. Allora, cominciamo con la dichiarazione che c'è stata a marzo 2020 da parte di uno sviluppatore che ha detto, e qui partiamo con la retrocompatibilità subito, entrata sugli stinchi alla Materazzi, ok?
Proprio la Montero. Spam! Distruggiamo Perone, Malleolo, qualsiasi cosa. Vai.
Subito. Ed è ospedale assicurato.
In tempi di Covid non lo auguro a nessuno, comunque. Nemmeno a chi ha fatto la campagna marketing Sony.
E dopo questa parentesi su Montero, perché la nuova console doveva essere una console di continuità, ok? Perché mi ha fatto incazzare questa dichiarazione che la retrocompatibilità non fosse importante? Per un semplice motivo, perché è una cazzata, è oggettivamente sbagliato, cioè tu hai una legacy, un'eredità, hai qualcosa da rispettare verso i tuoi utenti.
Da portare avanti.
Sì, da portare avanti, per quanto la retrocompatibilità sia una feature assolutamente facoltativa, perché non è che tu sei obbligato a mettere la retrocompatibilità, è qualcosa di importante. Sony sembrava essere d'accordo con questa idea, tanto che non si sapeva e non era chiaro come la next gen potesse essere retrocompatibile, come se i giochi vecchi non fossero importanti. È come se un critico videoludico dicesse che la storia del videogame non è importante e potesse parlare di un action, di un GDR, di un qualsiasi altro genere voi vogliate, senza aver studiato il passato. È come un esperto di archeologia che non conosce nulla magari dei dinosauri e vuole parlare solamente dei ritrovamenti che sono stati fatti, delle baionette della rivoluzione francese. Mi sembra una cazzata. È importante la storia che c'è dietro. Questo punto di retrocompatibilità non è stato chiarito praticamente fino all'uscita di data e prezzo della nuova generazione. Inaccettabile. Inaccettabile.
Su questo concordo, perché a parte che, ok, non è stato chiaro, non è stato capito, ma diciamo pure un'altra cosa. Quasi non è chiaro nemmeno ora. Cioè, non vorrei fare troppo il puntiglioso, ma quasi non è chiaro nemmeno ora. Ok, adesso... diciamo, quasi sì, però dai, cioè è stato trattato in una maniera la retrocompatibilità come se fosse un qualcosa di terza fascia, capito? Tipo come esatto. Se, ma PS5 sarà anche nera? Cioè, capito? Robe velleità proprio, mentre invece è una feature importantissima, fondamentale.
Ma infatti, dopo mesi di dichiarazioni fumose sulla questione, il CEO... il nuovo CEO, Jim Ryan, ha fatto sapere che la retrocompatibilità di PlayStation 5 sarebbe stata al 99% possibile con la PlayStation 4, ed è inutile menzionare come la concorrenza stia spanne sopra PlayStation sotto questo aspetto. Non ha avuto i problemi di architettura PlayStation 3, perché ricordiamoci tutti che PlayStation 3 ha perso la sua retrocompatibilità, la FAT, il primo modello, era retrocompatibile con PlayStation 2, sì, quindi sì. Non è che Sony ha detto, ah vabbè, la retrocompatibilità non mi interessa, la mettiamo da parte. No, ci ha provato in tutti i modi. Poi è successo che la PlayStation 3 era una macchina con numerosi problemi, ha dovuto rivedere l'architettura, ha fatto un casino, ok? Quindi è anche per questo che noi abbiamo attualmente una PlayStation 4 piena di remake, piena di remastered, non retrocompatibile con PlayStation 3, non retrocompatibile con PlayStation 2 e con la prima PlayStation, ok? Fino a qui ci siamo. Ma che io sappia o che io abbia sentito in giro, anche da persone che magari non giocano i vecchi titoli, la retrocompatibilità è qualcosa che da sempre è richiesta dai fan. Non diciamo cazzate. Sony si è mossa, secondo me, troppo in virtù della concorrenza nella comunicazione, cioè è stata un pochino attendista anche quando ha annunciato la console. Quando ha fatto determinate mosse non mi è piaciuta, perché mi è sembrata molto ok, vediamo che fa Microsoft e poi rispondiamo noi. Un po' come tipo, tanto ci abbiamo comunque il coltello dalla parte del manico, qualunque cosa accada.
Sì, secondo me uno dei più grandi sbagli che ha fatto Sony è proprio questo, quello di pensare di avere il coltello dalla parte del manico costantemente e di default. Questa è stata proprio la cosa, secondo me, più sbagliata. In tutto il lancio di PlayStation 5 c'è stata ho avuto questa idea. Come se loro si sentissero sicuri, perché tanto siamo Sony e se facciamo esatto. Un video in cui smontiamo PlayStation 5 facciamo il triplo di Microsoft che presenta la nuova console. Che non è sbagliato, però...
E io vorrei dire una cosa a Sony. Ok, siete molto forti nel mercato in cui siete, ma non siete infallibili. Non ve lo dimenticate, perché Nintendo in Giappone ve spaccan due. Poi, passiamo al punto successivo. Il lancio di PlayStation 5 è stato definito come il miglior lancio di sempre.
Che ci vuole coraggio, ci vuole proprio un coraggio per dire una cosa del genere. Bisogna essere proprio coraggiosi.
E qui prendo la rincorsa. Sony, ma che cazzo dici? Che i bagarini c'hanno in mano la metà delle console del mondo, praticamente. Cioè, io non conosco una persona ad oggi, vicino a me, che abbia una PlayStation 5. Non la conosco. Le PlayStation 5 sono diventate qualcosa di introvabile. Stessa cosa è successa con le schede video. Va bene, quello è un altro capitolo. Ma come puoi dire è stato il miglior lancio di sempre? Ok, mi pare che è riuscito a piazzare 5 milioni di console, 4 milioni, non mi ricordo adesso, l'abbiamo detto in una puntata precedente. Sono tante console per un lancio, ok, ma devi calcolare anche che effettivamente molte persone non ce l'hanno questa console, quindi è inutile che fai uscire i giochi a 80 euro se poi non ci sono persone che te l'acquistano, perché il 50%, e adesso sto dando una stima così a naso, potrebbe essere il 20%, ce l'hanno i bagarini. Gli scalper si sono fatti praticamente il nuovo conto in banca attraverso queste cose. Poi adesso si stanno lamentando che non le vendono, ma so contento che non le vendano.
Beh, certo, se tu non sai gestire il lancio di una nuova console, se non riesci a gestire il lancio di una nuova console e non riesci a proteggerla da dei bagarini che esistono da sempre, è ovvio che è colpa anche di Sony.
Ogni lancio è stato così, che comunque c'era il problema che non si trovava la console perché magari per una settimana, due, un mese era sold out. Però ragazzi, la PlayStation 5 è stata lanciata prima di Natale dell'anno scorso. Siamo ad aprile, anzi siamo a maggio, perché quando...
Dai, sono sei mesi.
Sono passati dei mesi e queste console che dovevano ritornare sul mercato non si sono viste, anche perché non c'era questo problema. Prima non c'era il problema degli scalper in questo modo, ok? Però c'è una cosa che mi puzza ancora di più e che mi dà ancora più fastidio sulle mosse di Sony su questa console. Il remake, di Demon's Souls a 80 euro e il nuovo Sackboy a 70 euro. Guarda che mi rode il culo. Io non penso che tu hai speso 200 milioni per fare il remake di Demon's Souls, ma neanche se me li dai tu a me 80 euro per comprarmelo. Non ci credo. Quindi il prezzo budget si ha anche un po' paura di farlo, ok? Io non credo che costi come sviluppare un AAA. Posso capire che vuoi avere margine, posso capirlo. Vuoi fare margine sui giochi perché la console la vendi in perdita. Ma qui secondo me ti stai completamente perdendo la bussola. Perché dall'altro lato hai Game Pass, che ti sta praticamente azzannando le caviglie, manco fosse uno dei morti viventi dell'Armata delle Tenebre.
Proprio bullizzando, secondo me. Sono proprio come i bulli di periferia che stanno spaccando Sony. Detto questo, ti volevo un attimo stuzzicare su una cosa. Su Sackboy io concordo, non voglio aggiungere altro perché questo è il tuo rantolamento e non me fa parte a me. Su Demon's Souls invece, tu dici, un remake di quel tipo non può costare come un AAA, e anche qui sono abbastanza d'accordo perché ci avrà comunque un costo più basso. Però potrebbe essere che viene usato da Bluepoint per raggiungere dei ricavi sostanziosi in vista poi magari di un gioco che può essere realmente AAA per Bluepoint, o comunque può essere che alla fine Demon's Souls sia costato un bel po', magari più di quanto uno può pensare per un remake, perché comunque il remake di quello che ad oggi può essere un AAA, cioè se non fosse stato un remake ma un gioco a tutti gli effetti, sarebbe diciamo un AAA.
Guarda, ti dirò la mia. Io credo che qui Sony, in realtà, con il banco di prova in cui ha messo i Bluepoint, e quindi con Demon's Souls, perché Demon's Souls era effettivamente un banco di prova di Bluepoint. Ricordatevi, cioè, il bellissimo Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus è un capolavoro di lavoro, scusate il gioco di parole, fatto da Bluepoint. Cioè, un restauro allucinante.
Infatti questo potrebbe essere l'ultima prova.
E proprio su questo punto ti volevo rispondere, sul fatto che i Bluepoint, secondo me, da Sony sono visti come dei restauratori. E questa è una cosa molto interessante, perché ti dico la verità, io non sono contro i remake o le remastered. È giusto che la storia in un qualche modo venga preservata, però mi sembra una violenza ai videogiocatori abusarne. Non puoi mettere sul mercato un 50%, non succede questo ovviamente, sto estremizzando, un 50% di titoli AAA e un 50% di titoli remake. Adesso ai Bluepoint sono particolarmente bravi a fare questo restauro, secondo me sono il miglior team di remake che penso che sia mai esistito ad oggi.
Sì, a
penso che
basse.
Hanno fatto un lavoro, ma poi ovviamente dietro ci stanno i finanziamenti di Sony, quindi...
Quello che ti volevo dire io è... Magari sul fattore Bluepoint Sony sta operando proprio in una maniera diversa, al di là del costo, magari sta cercando proprio di aprire una via. Hai visto, adesso c'è questa cosa dei remake che saltano fuori un po' come funghi, magari sta cercando di crearsi anche un po' di fondi sostanziosi che alla fine a livello di mercato sai che vengono da un remake, e anche qua è una cosa un po' finanziaria.
È una mossa commerciale a tutti gli effetti molto intelligente, perché un remake di un titolo che comunque ha avuto successo ti porta nelle casse soldi. Infatti ho detto, non sono contro remake remastered, sono utili al mercato, generano dei profitti perché hanno un costo inferiore, però che tu me lo piazzi a 80 euro un po' mi fa storcere il naso, perché lo potevi piazzare a 70. Lì tu stai vendendo su PlayStation 5 un gioco che in realtà è di PlayStation 3, di inizio PlayStation 3, molto vecchio, che ha una struttura molto vecchia, quando tu effettivamente non hai una lineup così forte da dire PlayStation 5 è la nuova generazione, siamo già entrati nel vivo. Stanno uscendo giochi interessanti, ma Demon's Souls, Sackboy, perfino lo stesso Returnal che sta uscendo o che comunque sarà già uscito quando ascolterete questo podcast, che è comunque un roguelike molto interessante, ha una formula molto interessante che viene venduta a 80 euro e che secondo me, come molti, morirà, perché 80 euro per un roguelike è un prodotto un po' di nicchia, sono tanti, e quindi rischi che il fatto che tu hai venduto 5 milioni di console non ti garantisce che tu vendi 5 milioni di videogiochi, 3 milioni di videogiochi, 1 milione di videogiochi. Non te lo garantisce questo. Sony, dammela una buona notizia. Dammi dei prezzi budget. Rassicurami, ti prego.
Dammi un po' di zucchero, baby.
Passiamo al punto successivo. Quello che è successo, poi, di recente, la chiusura degli store PlayStation 3, PS Vita e PSP. Annuncio che c'è stato delle settimane fa, e poi hanno fatto dietro front. Hanno cambiato idea perché? Perché c'è stato comunque un backlash, un colpo di frusta, basta con sti cazzo di inglesismi, abbastanza potente dalle persone che hanno cominciato a panicare perché non volevano la chiusura dei citati store. Ma io li capisco, ma non è che PlayStation 3 abbia tutti questi anni sulle spalle da giustificare la chiusura dello store. Io penso che comunque abbia ancora molto da dare. Puoi inventarti qualcosa per rendere disponibili i giochi PlayStation 3? Io non so assolutamente come funziona a livello di sviluppo, quindi non direi mai, i programmatori, non metterei mai bocca su un programmatore. Però mi sembra strano che tu non riesca a vendere un gioco PlayStation 3 sulla piattaforma PlayStation 5, sullo store PlayStation 5. Non so che tipo di porting bisogna fare a livello di programmazione. Però se hai comunque dei soldi che ti entrano magari da il remake che vendi a 80 euro, fai una mossa di questo genere e mettila sullo store. Piano piano cerca di portare dei titoli che siano importanti. Il primo Metal Gear, che poi si vocifera adesso che dovrebbero fare sto benedetto remake eccetera 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 perché Konami fa solo i pacinco ormai, questo ti metterebbe comunque in una posizione in cui ok ragazzi, noi vi vendiamo i giochi a 80 euro, però stiamo cercando anche di recuperare, di investire sul nostro passato. Questo a me farebbe stare, uno, tranquillissimo, secondo, mi invoglierebbe ancora a rimanere su piattaforma Sony.
Certo, perché sarebbe un discorso comunque maturo e soprattutto un discorso che porta avanti quella famosa legacy di cui abbiamo parlato all'inizio.
Certo, io vi dico la verità, non sono mai stato un nostalgico dei videogame, mai. Io sono un convinto, in qualsiasi caso, progressista. Però essere progressisti non significa che devi cancellare il passato, perché il progresso avviene perché c'è un passato. Il passato va preservato. La storia dei videogiochi è qualcosa che va preservata. Non possiamo permetterci di chiudere store simili e non sopportarli più, a volte perdendo persino i codici sorgente.
Che è una cosa gravissima, che è una cosa gravissima di una gravità unica, secondo me.
Anche perché penso che sì, ok, prima o poi gli store dovranno chiudere, ma devi fare qualcosa per preservare in qualche modo il tuo passato, perché è quello che ti rende ciò che sei oggi, ok? Questo potrebbe essere anche persino un discorso umano, se vogliamo. Facciamo una breve analisi poi per il caso. PlayStation 3, la fine della produzione c'è stata tra marzo e maggio 2017, non è così indietro. PSP, andando a ritroso, giugno 2014. L'ultima invece, PS Vita, fine produzione nel 2019. 2019 praticamente è l'altro ieri.
Sì, PS Vita, fine produzione nel 2019. Il 2019 sì, è l'altro ieri. Ed è una cosa da mani nei capelli, secondo me. Tu chiudi uno store che ha avuto la fine produzione 2 anni fa. Scusa, ma tu chiudi PS Vita insieme a PSP. PlayStation Portable è uscita nel non dico una cazzata, 2006-2007. Beh, cioè, ma come si periodo. Fa a chiuderli contestualmente?
Io capirei una chiusura dello store PlayStation Portable, no?
Certo, però... certo. Quello sì.
Adesso arriviamo anche a una parte che è un dubbio che si sono creati molti sviluppatori. Ci sono persone che poi... molti hanno definito come vabbè, ma che cavolo ti vai a comprare il kit di PS Vita, il dev kit di PS Vita, se poi è una console che è morta. Okay, però mettiamo che un programmatore lo voglia fare, ci voglia provare, perché comunque guardate che PS Vita c'ha la sua nicchia, non è una cosa così scontata, è morta ma ha avuto dei bei titoli.
Esatto, c'ha la sua nicchia, mica come Stadia.
Omae wa mou shindeiru. Nani?
Io penso, Claudio, che non faremo mai una puntata di Mezzo Talk su Stadia.
Non forse... credo che serva. No, guarda, credo che non serva nemmeno una su Rantolamento, perché non sarebbe più una puntata, diventerebbe una specie di live per 72 ore in cui buttiamo merda su sul soggetto.
Allora, che cosa è successo? Hanno acquistato questi dev kit di PlayStation Vita e non sono stati avvisati da Sony che stava per essere dismesso il portale.
E questa cosa
e potenzialmente si
tantissimo.
Ritrovano in un mare di merda. Non riesco a vederla in un altro modo.
Ma poi anche perché, a parte il costo del dev kit, che non so quanto possa costare, ma vabbè, è relativo. Io immagino le ore di programmazione che hanno alle spalle sul titolo che stanno cercando di programmare, che magari non uscirà mai perché sono chiusi gli store.
Esatto, hanno speso dei soldi per portare avanti un progetto che molti non sanno nemmeno se mai rientrerà nei costi di sviluppo con date di uscita, e che si girano intorno alle 2 settimane antecedenti alla chiusura del suddetto store. Cioè, la data che era stata comunicata, c'era gente che neanche il culo di Margot Robbie l'avrebbe salvati.
Così, per chi sa ascoltare, per chi sa scoprire, per chi ricorda, per gli appassionati, per chi conosce la lore, per chi la sta scoprendo, per chi la scoprirà.
Citazioni, queste sono citazioni al primo Rantolamento, che andatevi a recuperare se non l'avete sentito, eh. Queste citazioni non possono sfuggirvi.
Per me questa è follia, follia. La comunicazione di Sony sembra che in qualche modo stia lasciando indietro tutte quelle software house che sono minori.
Sì, sembra non fregargliene molto in realtà di chi gli porta poco grano, perché poi sembra, magari non è così, però sembra un sacco così.
E qui arriviamo ai team più piccoli, che sembrano quelli che ne fanno le spese, tipo Japan Studio, che è stata smembrata. Non esiste più Japan Studio. Ha lavorato a Gravity Rush 2, che era poi tra l'altro era uscito su PlayStation Vita, Bloodborne con From Software, il remake di Demons con i Bluepoint e Astro's Playroom. Nintendo Switch gli sta aprendo malissimo il
Fatality,
avete capito tutti, in Giappone. E ha sbalzato via PlayStation 4 e PlayStation 5. Sony vende un botto in Europa e in America. A livello finanziario ci sta, ma a livello creativo non è preoccupante? Non si sta spostando un pochino troppo sull'Occidente? Sull'America? Io ho come la sensazione che Jim Ryan sta ascoltando questo podcast e che probabilmente mi sta piano piano facendo il dito medio a manovella.
Sì, piano piano, cioè ogni minuto che passa si alza di un centimetro il dito medio. Sì, secondo me.
Non è stato permesso lo sviluppo di Days Gone 2, ne abbiamo parlato anche di questo, perché su Metacritic il voto Metacritic è tutto. Ha affermato Garvin, uno sviluppatore, ok? Se sei un creative director su un franchise, il tuo gioco viene fuori con un 70 di media, non continuerai ad essere creative director su quel franchise a lungo. Per Sony, il computo totale, diciamo, la valutazione che si fa è al di là delle vendite, perché riguarda anche la qualità percepita di un brand. E qui arriviamo a un altro punto fondamentale. C'è stata anche la dichiarazione di uno dei capoccia di Band Studio, infelicissima, che per mantenere vive le software house dovresti comprare il gioco al day one. Io non so come ragioni lui, ma non siamo tutti ricchi, non ci possiamo permettere tutti quanti un gioco a 70-80 euro al lancio. Io capisco che ovviamente qui ci sia della rabbia da parte di uno sviluppatore, che dici, se il mio videogioco fosse andato meglio e avesse venduto di più, probabilmente Sony magari avrebbe detto ok, il voto Metacritic non è così importante. Ma qui posso dare ragione a Sony in parte, e in parte ragione anche allo sviluppatore, per aver rigettato a Sony per aver rigettato Days Gone 2 come opzione, perché se il gioco non tira è colpa anche degli sviluppatori in un certo senso, ma è anche colpa del marketing e della finestra di lancio. Tant'è che Days Gone, se ve lo ricordate, quando è stato lanciato, la domanda che gli veniva fatta più spesso è: ma non è un The Last of Us 2 AA? E tutti quanti, ogni volta gli sviluppatori: guardate che non è come The Last of Us. E avevano ragione, perché il gioco, io l'ho cominciato a giocare, adesso ci ho speso una decina di ore sopra, e io ve lo posso dire tranquillamente che è un gioco completamente diverso in quanto a The Last of Us. Ha anche un tipo di storia che, se vogliamo, è più leggera. È come Ghost of Tsushima, è un titolo minore che poteva fare comunque la sua porca figura.
Qui è anche colpa del consumatore, perché comunque, ok, il marketing è sbagliato, però è anche vero che tizio coi capelli lunghi che sembra Joel Miller un po' più giovane sulla moto che spara dei zombie, The Last of Us. No, ragazzi, non è così, non è per forza che se c'è uno zombie è The Last of Us.
Concordo appieno, ma anche perché secondo me sarebbe molto più paragonabile a un Dead Rising. Non so quanti di voi hanno giocato mai Dead Rising, ma è un titolo che, se vogliamo, ci assomiglia di più.
Ma il fatto è che, ok, loro hanno cannato il marketing, io ho capito benissimo quello che vuoi dire, e ti do ragione, però c'è anche poi da dire una stilettata anche a chi non vuole capire, perché basta vedere il trailer, basta vedere un po' di gameplay, 10 minuti, 5 minuti per capire che no, non è The Last of Us, ma no, proprio no.
A me è ricordato molto di più Io Sono Leggenda, anche per una questione di infetti, anche per una questione di avversari che ti cercano. Poi non vi voglio fare spoiler, però effettivamente hanno anche delle meccaniche che un po' si rifanno al film. Un'altra cosa, ve lo ricordate Titanfall 2? Che Electronic Arts ha fatto uscire in concomitanza con altri suoi stessi giochi in un momento in cui il mercato c'era l'ira di Dio di sparatutto.
Che brutto ricordo che mi hai fatto tornare in mente. L'avevo dimenticato.
È palesemente una cazzata questa cosa che Sony pesa così tanto al Metacritic. In che senso però lo voglio dire? Sony, secondo me, qui sbaglia la formula in cui viene applicato questo lato. E poi non ci dobbiamo dimenticare una cosa. Queste sono indagini che emergono da voci interne. Quindi se uno è arrabbiato, potrebbe anche essere una voce non vera, parziale, di parte, delusa. Non si può semplicemente rantare, lamentarsi di qualcosa senza comunque guardare l'altra faccia della medaglia.
Certo, partendo poi dal presupposto che ricordiamo che i nostri rantolamento sono molto goliardici, quindi è ovvio che dovete prendere molto con le pinze, sia qui con Sony, sia il primo episodio con Warner. Noi non stiamo dentro Warner, non siamo soci né di Warner né di Sony, quindi
anche quando cerchiamo di fare un contenuto tra virgolette becero, come può essere questo episodio del podcast di Poliedrico, cerchiamo comunque di avere un certo senso critico, perché ovviamente bisogna guardare le cose con critica, analizzandole, vivendole, con quella che è la propria esperienza. Non pretendiamo che tutti quanti siano dei critici videoludici o che sappiano tutto di videogiochi, però se vi volete informare, se volete sentire semplicemente una persona che si incazza su un tema a lui caro, siete nel posto giusto. Ritornando sul tema principale, Ghost of Tsushima è uno di quei titoli che ha un Metascore di 83 e uno User Score di 9.2. Questo che significa che il pubblico lo ha apprezzato di più di quanto la critica gli ha dato, ok? Days Gone ha un Metacritic di 71, ma ha uno User Score di 8.3. Che cosa significa? L'avete già capito. Caso mediatico, che è stato un caso mediatico, The Last of Us Parte 2, Metacritic 93, uno dei Metacritic più alti in circolazione, ha uno user score di 5.7. Ok, c'è stata una shitstorm dietro, però Sony, dovresti fare i conti anche con questo, dovresti fare i conti con il fatto che ci sono molte persone a cui, anche se il prodotto è stato dato un voto basso, è piaciuto. Dovresti misurare anche questo. Qui significa come se l'opinione del pubblico non conta nulla. Ma come fate i conti? È sbagliato. Ci muoviamo verso gli ultimi punti che andrò a toccare della mia rabbia verso Sony. A metà aprile è uscita la notizia che PlayStation Studios aprirebbe una rotta verso il mobile.
E qua brividi.
Qui veramente ogni particella del mio corpo si sta probabilmente, esatto, sta vibrando, sta protestando. Però è vero anche che non è la prima volta che Sony si approccia al mobile. C'è un videogioco che penso che tu non conoscessi, che è Uncharted Fortune Hunter. È un puzzle game che è uscito per iOS e Android. Non so se ti...
Mi ricordo, non ci ho mai giocato, però ce l'ho presente.
E non lo giocheremo mai,
aggiungerei. No, non penso proprio.
Cosa è successo? Che è stata aperta una posizione per un leader che conduca la sezione per lo sviluppo di giochi mobile, quindi un capoccia in più che dia una direzione a quello che deve essere il mondo mobile in cui si approccia Sony. Penso che questo sia dovuto al fatto che punteranno di più sul mercato anche mobile, visto che è uno dei mercati più floridi e più ampi. Il discorso è semplice. Tutti quanti abbiamo uno smartphone in tasca o in casa. E l'idea che emerge è di una Sony che ha intenzione di portare le proprie serie di successo anche in questo ambito, in maniera più regolare di quanto vista finora, con la creazione di una divisione appositamente organizzata per poter gestire lo sviluppo su smartphone alla fine. Ma questo è un punto fondamentale che stuzzicherà Claudio. Ma non stiamo rischiando di fare come Blizzard con un certo Diablo Immortal?
Oddio, mi tiri una bomba, questa è una granata sul cuore, me la stai tirando, non, cioè nemmeno almeno un po' di buttarmela sui piedi.
È un bazooka che ti ha puntato e ti ha trapassato, neanche ti ha fatto esplodere, ti ha direttamente trapassato. Dimmi
allora,
cosa ne pensi.
E che ne penso? Ne penso che... Oddio, secondo me le cose non sono paragonabili. Però c'è un certo rischio di concentrarsi troppo su un lato mobile. Lo sai che c'è? Che Sony è molto più grande di Blizzard, no? Ovviamente stiamo parlando di due forze produttive diverse.
Oddio, non lo so mica. Perché Blizzard comunque ti ricordo che ha una BlizzCon, eh?
Sì, per carità, Blizzard è enorme. Però Sony è un qualcosa, secondo me, proprio a livello corporale, proprio più presente sul mercato, a livello anche di soldi liquidi che si muovono.
Possiamo
magari
dire che
soldi...
è un'azienda poliedrica.
Ma sì, cioè, esatto, ma poi magari Blizzard ha anche più soldi, per assurdo. Non credo, però magari sì, con World of Warcraft, no? Sapete, i record mondiali di anni e anni. Però Sony è una realtà, veramente, è uno dei due colossi, alla fine, insieme a Microsoft, e raccoglie tante realtà produttive. Cioè, c'è Santa Monica, c'è di tutto e di più, c'è Naughty Dog, ci sono un sacco di cose dietro. E quindi si è sempre mossa su vari fronti, in maniera poliedrica, come hai detto bene tu. Non penso che adesso questo, diciamo, questa nuova... questo nuovo percorso, questa nuova rotta verso il mobile possa condurla sulla stessa strada di Blizzard. Oh, regà, poi può essere tutto, eh. Può essere che fra 10 anni staremo qui a sputare su Sony come adesso sputiamo su Blizzard. E può essere tutto. Io 10 anni fa ero contento perché era uscito da poco.
Aspetta. Claudio, notizia dell'ultima ora. Moreim ha preso le redini di PlayStation Mobile.
Cosa? Era lui il leader che tutti si aspettavano. E guarda, io non mi stupirei, Tirato
ovviamente,
fuori...
Ovviamente, per chi ci sta ascoltando, è una fake news.
Certo, è una battuta, perché questa è lore, di nuovo. E qui ci sono, diciamo, vari contesti. Secondo me come Blizzard non finirà, perché poi Blizzard ha trovato una nicchia che però ha la forza di un mainstream. Lasciamo perdere, ci stiamo andando a incartare. Secondo me no, però il mobile a me fa paura di per sé, ok? Perché sono stato bruciato in passato, appunto, anche da situazioni e realtà come la Blizzard.
Ma anche perché porta un tipo di mercato che per noi non è appetibile. Io credo che comunque non si riuscirà a sostituire il lato console con il mobile. Poi magari un giorno avremo una tecnologia talmente avanzata, dei telefoni che ci permetteranno di fare talmente tante cose, magari di videogiocare col telefono mentre siamo connessi alla TV, tipo un po' come Nintendo Switch, no? Una visione un po', diciamo così, cyberpunkiana, se vogliamo.
Speriamo che non ci bugga a casa.
Speriamo che non ci bughi casi.
Sì, no, ma non vorrei che a un certo punto mia madre spawnasse in camera mia o al bagno mentre sto cagando, senza senso, ecco, quindi anche no, grazie.
Allora, su Diablo Immortal penso che il pubblico sia praticamente contorto e vabbè, c'è gente che si è rivoltata nella tomba in cui si era scavata in quell'esatto istante. Però torniamo sul topic, andiamo a discutere gli ultimi, diciamo, due punti che saranno un unico punto. Solamente adesso è stato annunciato che il PlayStation Now supporterà la qualità di 1080p. È vergognoso. Cioè, per me è vergognoso. È il servizio cosa... è praticamente ancora sconosciuto. Perché la gente lo sa che c'è PlayStation Now. Però Microsoft ha preparato questo Project X Cloud, che poi, vabbè, dovrebbe arrivare su qualsiasi piattaforma. C'è il cellulare, c'hai Stadia. No, vabbè, non serve Stadia. Cioè, veramente, il trattore con lo schermo 5 pollici sotto al sole, l'agricoltore, me lo immagino già, l'agricoltore che gioca in cloud a Farming Simulator mentre farma veramente. Tu che ne pensi? Dimmi la tua, perché qui, veramente, cioè, non è un po' assurdo che sia arrivato così in ritardo questo supporto a 1080p?
Questa è una delle cose che, diciamo, a mio parere sono fra le grandi colpe di Sony. Questa è una proprio una delle cose più gravi. Il PS Now in generale, mo al di là dell'arrivo al 1080p così tardi, un po' in generale come è impostato il PS Now non funziona, non è quella la via sulla quale stanno andando le altre piattaforme, gli altri competitor. Sony sta facendo ritardo su tante cose. Su tante cose, secondo me, da un annetto a questa parte, fondamentalmente il senso di questo rantolamento, ragazzi, è questo. Sony, da un annetto a questa parte, non ci sta capendo molto, soprattutto a livello di comunicazione, che è stata pessima. Dal punto di vista dello streaming, non si sta capendo nulla, perché non si sta capendo nulla. E ci sono questi, io conosco anche amici che si confondono, vabbè, lì non è colpa di Sony, però PS Now... Ah no, non è come avere l'altro servizio. C'è gente che si confonde fra il PS Now
e il Plus.
E il Plus. Perché c'ha due servizi Sony? Perché sono diversi. Sì, però anche qua c'è molto lavoro da fare.
Sì, ma poi ci dovrebbe essere una mossa, un passo in avanti per quanto riguarda anche l'integrazione. Il PlayStation Now lo puoi integrare con il PlayStation Plus. Puoi fare un abbonamento che a costo ridotto, diciamo così, ti fa avere anche il Now se devi streamare, se vuoi streamare qualcosa. Poi, ripeto, la questione dello streaming è sempre un po' un casino, perché c'è l'input lag, ci sono videogiochi che ovviamente soffrono tantissimo per quanto riguarda lo streaming. C'è da dire anche che Sony non ha le risorse a livello probabilmente di server, a livello di investimenti, a livello software, diciamo così, ok? Perché un computer, qualsiasi cosa Microsoft ce l'ha dentro. Invece, per quanto riguarda il PlayStation Store, devi avere una PlayStation. Quindi mi aspettavo che puntasse anche un pochino di più su quello che in realtà è rimasto molto in sottofondo, sul VR. Infatti è stato annunciato il VR 2, che dovrebbe essere anche, se non sbaglio, molto meno cablato, dovrebbe essere praticamente cordless, senza fili. Sono stati fatti vedere, diciamo, i nuovi controller che sostituiranno qua schifezza, fate modi, che erano i controller del Move, con le palline che se non...
Mamma mia,
i coni gelato da tenere in mano, che erano, sì, per carità, erano comunque un'idea carina, eccetera, eccetera.
Se ok, ok, dire. Allora, sembravano dei plug, poi pensate voi per cosa, dei plug. Sul VR2 io non ho sentito più nulla,
Io semplicemente sulla cosa dei controller e sul fatto che dovrebbe essere un pochino più user friendly, avere un'interfaccia migliore, che ci stanno puntando. A me sembra pure una mossa intelligente, perché nel momento in cui tu hai una Microsoft che dall'altra parte si appoggia magari a Oculus Rift, ad altri visori che poi hanno un costo esorbitante, cioè 800, 1000 euro di visore, e tu Sony fai un visore tuo proprietario a 300 euro, 400 euro, prezzo budget, quindi per me staresti spanne avanti a qualunque tipo di mercato VR. E poi la potenza per sviluppare ce l'hai anche, hai una macchina che comunque adesso te lo permette, sembra che tu stia studiando un hardware molto migliore, dai qualche chicca in più su questo VR. Io non sono un consumatore VR, ma mi piace sentire che c'è uno sviluppo anche in questa direzione.
ma anche perché poi noi magari non facciamo parte di quella nicchia, ma sono tanti i giocatori che amano la realtà virtuale, che se la vogliono spolpare ben bene e che non stanno aspettando altro che il War 2, ve lo posso garantire, ma anche fra conoscenze personali.
Io non lo potrei mai indossare perché l'ho provato e se provo a girare la testa con il VR vomito. Io ho il motion sickness perfino quando un gioco va a 60 fps in alcuni casi.
Ecco, quindi... sì, guarda, anche nel cinema succede perché mi ricordo quando arrivò l'Hobbit, il primo film dell'Hobbit nel 2012, qualcosa del genere, che era uno dei primissimi film, forse il primo, che veniva portato a 60 fps in sala e la gente si sentiva male perché soffriva di motion sickness. Questa piccola chicchetta così. Mi ricordo ovviamente qua in Italia subito si sono risvegliati i sentimenti, come dire, più interni, più antichi, ieratici del bel popolo, del bel paese, hanno cominciato a dire: oh, lo Hobbit è un film satanico, fa sentire male alla prima visione. Beh, c'è sicuramente, perché c'era qualche cosa, capito? Si sono risvegliati proprio gli spiriti folcloristici del...
Probabilmente queste persone non conoscono la VR.
No, probabilmente non conoscono nemmeno la concezione di FPS, il che, vabbè, è triste, però... Qualcuno, sai, questo film è maledetto.
E qui direi, ho chiuso il mio discorso su Sony, finalmente mi sento molto meglio, Claudio. Il rantolamento serve, no,
ti fa seduta... voglia. Adesso sai cosa si prova.
Adesso so che cosa si prova, esatto.
Oh, poi ha finito Valerio, ammonizio io. Allora,
sarebbe un'ottima sorpresa per gli ascoltatori. Però direi
manca
che
ancora un'ora alla fine della puntata, eh?
Beh, direi che per oggi vi ho esposto tutti quelli che secondo me sono i punti più dolenti di questa Sony, della nona generazione di console. E come sempre, dalla rubrica più seguita del web e dal lato più arrabbiato, che è il mio, vi porto e vi porgo i miei saluti. Lascio la parola al mio collega Claudio.
Che dire, ragazzi, questa puntata di Rantolamento è finita qui. Come sempre, vi auguro un buon proseguio di settimana.
Un buon primo maggio, perché questa puntata andrà in onda il primo maggio.
Riposatevi, godetevi questo primo maggio e, come al solito, ci rivediamo... Anzi, ci risentiamo.
Alla prossima.